Questa sera iniziamo il capitolo 3 di Marco, dato che la scorsa volta abbiamo finito con l'episodio delle spighe strappate, il capitolo 2. Allora facciamo un minimo di riassunto di cosa è successo fino adesso. Abbiamo detto che praticamente il primo capitolo di Marco è la giornata tipo di Gesù, che poi verrà sviluppata lungo tutto l'anno. Ciao. E cosa abbiamo visto fino adesso? Il battesimo di Gesù, le tentazioni, dopo cosa fa Gesù, perché Gesù dice e fa, il Vangelo è questo, parola e azione compenetrate. Attraverso il suo dire e il suo fare ci libera dal male. Liberandoci dal male ci dona il suo spirito, donandoci il suo spirito ci abilita all'amore, abilitandoci all'amore ci toglie la lebbra, cioè vince il nostro male interiore, ci riconcilia con Dio. Finalmente possiamo fare festa con Lui, quindi assiderci al banchetto, quindi entrare nella nostra casa, l'episodio di Matteo, mangiamo con Lui, mangiare con Lui vuol dire vivere con Lui e quindi giungiamo alla felicità del cuore. Ecco, vedete come in poco spazio ci viene raccontata la storia della salvezza, in realtà la nostra storia della salvezza. Con Gesù succede tutto questo, tutto a favore dell'uomo, tutto a favore mio. Quindi un Dio che viene a visitarmi, un Dio che mi libera, un Dio che mi guarisce, un Dio che mi abilita l'amore, che vince il mio egoismo, vincendo il mio egoismo vado verso i fratelli, andando verso i fratelli compio la festa della mia vita, cioè posso sedermi con Cristo al banchetto, quindi vuol dire che si è compiuto l'unione, perché è un banchetto di nozze. Ed è curioso anche vedere come Marco, ma non soltanto Marco, tutto il Vangelo non è altro che un tornare sempre sulle stesse realtà, facendoci man mano crescere, salire verso l'alto. Quella famosa filettatura della vita, che sembra che si torni sempre sulle stesse cose, ma intanto ci fa crescere. O scendere, dipende, no? In profondità. La scorsa volta abbiamo terminato con quella citazione che ha creato molto scalpore per gli ascoltatori di Gesù. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e forse ha creato un po' di scalpore anche tra di noi. Ma cosa vuol dire che il sabato è per l'uomo? Significa che Dio è per l'uomo, abbiamo detto. In fondo è questo. E questa è la rivelazione, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. Dio è per noi, è a nostro favore. È finita l'epoca in cui l'uomo deve essere per Dio, deve fare qualcosa per Dio, per conquistarlo, per... ecco. Quindi partiamo da questo punto, quindi iniziamo a stasera il capitolo 3 e partiamo proprio da questa realtà. Dio è soltanto dono in mio favore. Dio è il dono da ricevere. Ma Un dono è tale quando vengono assolte due condizioni. Prima condizione, che uno conosca il dono, che uno sia a conoscenza del dono che deve ricevere, se no, se non so che sono oggetto di un dono, può esserci anche il dono, ma se io non lo so, è come se il dono non ci fosse. Cioè, io sono, ho un'eredità di miliardi di euro, perché spettano a me, ma se io non lo so, posso morire in miseria, e il dono è lì, è come se non ci fosse. No? Quindi, prima condizione per ricevere il dono, sapere che il dono c'è, cioè conoscerlo. Seconda condizione, avere la possibilità di accoglierlo, la capacità di accogliere il dono, perché può esserci, cioè anche saper, posso anche saperlo, ma se non ho la possibilità in qualche modo di riceverlo, non sono atto a riceverlo, anche in questo caso è inutile. Riguardo al primo, vi ricordate quello che Gesù dice alla Samaritana? Se tu conoscessi il dono di Dio. Quindi il dono di Dio c'è, bisogna conoscerlo. Allora, può sembrare strano, ma la cosa più difficile dell'uomo, per l'uomo, è saper accettare il dono. Questa cosa l'abbiamo già detta, ma bisogna sempre ritornare su questa cosa, perché noi siamo fondamentalmente portati a non fermarci su questa tematica, cioè noi non siamo capaci di accettare l'amore in fondo. Questo non vale soltanto per Dio, vale anche a livello antropologico dei nostri rapporti. Siamo disposti anche ad amare molto, a darci molto da fare, ma accettare l'amore, accettare il dono, accettare di essere amati è molto più difficile. Se ci si ferma un attimo soltanto a livello antropologico, cioè a livello umano, di relazione, questa cosa, guardate che è molto vera. Pensate se è vera a livello umano, di relazioni interpersonali, quanto è vero nei confronti di Dio. Noi in qualche modo vogliamo vivere come gli uomini della legge, cioè la legge tornerà in questo capitolo, come vivono gli uomini della legge? Quello che faccio ricevo, cioè c'è l'idea non soltanto in quelli che ascoltano i farisei, ma in fondo siamo tutti farisei, c'è nell'uomo e nell'uomo religioso soprattutto la convinzione che Dio può concederti nella misura in cui tu fai. Pensiamo che tutto sia proporzionale al mio fare, al mio agire. E guardate che anche Maria, Maria Santissima, è caduta in questa logica. Quando l'angelo nell'Annunciazione, no, Luca 1,26, le dice: Maria, tu parterai un figlio. E lei dice: ma com'è possibile questo? Maria dice: non conosco uomo, cioè da che mondo è mondo, per avere un figlio ci vuole un uomo. io non ho uomo, cioè non si era ancora unita a Giuseppe, non posso avere un figlio. Vedete la proporzionalità. Cioè pensiamo che Dio possa agire nei miei confronti nella misura in cui io ho le caratteristiche perché lui possa agire. O faccia delle cose per cui Dio può agire nei miei confronti. La proporzionalità. Noi siamo malati di questa cosa. Guardate che io ve la butto lì, meriterebbe di essere approfondita, ma è molto importante questa idea. E questo si riferisce al discorso del dono, del ricevere. Ma c'è qualcosa ancora a livello prettamente umano che non funziona così, che non è proporzionale. E sapete cos'è? È l'amore. È l'amore. Cioè a livello umano, a livello relazionale, c'è una cosa che io posso ricevere al di là delle mie azioni, al di là di ciò che io posso fare, che è l'amore. Perché l'amore è sempre gratuito. Che non posso guadagnarmi. Perché se mi guadagnassi l'amore, non sarebbe più amore, per definizione. Che non posso meritarmi. Perché se mi meritassi l'amore, cesserebbe di essere amore. Quindi nella nostra vita noi ragioniamo tutto nella proporzionalità. Ricevo in base a ciò, la mia opera. Ma c'è qualcosa che sfugge a questa logica, che è l'amore. Perché io non posso obbligare l'altro ad amarmi. Non posso innescare tecniche di merito per acquisire l'amore, non posso pagare l'amore, perché l'amore per definizione mi arriva, mi giunge al di là di tutto. Facciamo fatica però. Facciamo fatica a livello umano, pensate a livello divino, con Dio. Perché dico questo? Perché il problema di fondo è che ci pare impossibile che il nostro Dio ci possa amare senza volere nulla in cambio. Ci sembra impossibile che il nostro Dio ci ami gratis, che non gli debba un corrispettivo. Almeno un piccolo sacrificio. Ci sembra impossibile. Ma almeno un pochino. No, niente. Ma almeno un po' di bontà da parte mia. Almeno. No. Ma è possibile che possa amare questo Dio anche se sono così disgraziato? Così debole, così fragile? Ecco, questa è l'idea che ci portiamo dentro. Capite che la nostra malattia di fondo è l'incapacità di accettare il dono. Questo è l'episodio della guarigione di un uomo dalla mano paralizzata. È quasi un simbolo questo, però ecco, lo leggiamo però tenendo conto di tutto questo. Ecco, Gesù è venuto a liberarci, a guarirci da questa incapacità di ricevere il dono, perché noi siamo fatti così, siamo fatti così. Ci sembra impossibile di poter ricevere. Segnatevi Luca 5,8 ad esempio, Quando Pietro dice a Gesù: allontanati da me, che sono un peccatore, perché anche lui ragionava in questo modo. E io sono un peccatore, non puoi mica amarmi così, io sono un peccatore. Giovanni 13,8, se non ti laverai mai, sempre Pietro dice, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù dice, se non ti laverò i piedi non avrai parte con me. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati, vieni qui, in mezzo. Poi domandò loro, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo, tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita, e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Siamo al capitolo 3 e vogliono farlo fuori. Tutti gli evangelisti ricordano che vogliono fare Gesù molto presto, eh? Uno al 3, uno al 5, uno al 4. E i Vangeli sono lunghi. Allora, quale può essere, o meglio, diciamo così, Gesù ci sta dicendo, ce lo dirà in tutto il Vangelo, che la vita di Dio, che è l'amore, perché Dio è l'amore, quindi la vita di Dio è l'amore, l'amore di Dio viene a noi gratuitamente, noi possiamo accoglierlo come dono, ma abbiamo il cuore malato perché ci sembra impossibile, quindi siamo chiusi, piuttosto facciamo tante cose per lui come Pietro, no? Io darò la vita per te, ma non tu la per me, sia mai che un Dio dia la vita per me. Il Vangelo però ci suggerisce che c'è una modalità per poter accogliere il dono, cioè in realtà il Vangelo ci dice che c'è qualcosa che l'uomo può fare per accogliere il dono gratuitamente. E cos'è questo qualcosa? Desiderarlo. L'unica cosa che possiamo mettere in campo nella nostra vita per poter essere ricettacolo di dono, di ricevere il dono, l'unica, è il desiderio. Desiderio vuol dire, che cos'è il desiderio? Quando è che desideri una cosa? Quando ti manca, no? Perché se tu l'avessi non lo desideresti più. Quindi Matteo 5,1, beati voi poveri, cioè beati i mancanti, beati quelli che fanno esperienza della mancanza, perché è l'unica condizione per poter ricevere. Se non sei vuoto non puoi ricevere. L'unica cosa che ci viene chiesta è questa. È il vuoto. Beati voi poveri. Beati i concavi, cioè quelli che sono recipienti per poter ricevere. I poveri. Tutte le beatitudini in fondo giocano su questa privazione, no? Il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo un'idea di desiderio un po' strano. Lo dicevamo prima. Noi desideriamo solo le cose possibili. Cioè per noi, nei confronti di Dio ovviamente, cioè noi, pensate, da una parte abbiamo Dio che ci chiede, l'unica cosa che ci chiede è il desiderio. Cioè creare questo vuoto per cui lui possa riempirlo. Però se Dio è infinito ci chiede un desiderio infinito, no? Il problema nostro è che continuiamo a chiedere cose finite. Cioè non, continuiamo a chiedere cose non da Dio. Perché? Perché siamo limitati a questo, no? Siamo sempre nel raggio del possibile. Continuiamo a chiedere cose che sarebbero possibili a noi stessi. Ma Dio non può intervenire lì, perché finché l'uomo, cioè finché chiediamo cose possibili a noi, alla nostra natura, lui non può intervenire. Voglio imparare a suonare la tromba. No, questo è l'esempio che fa Faust. Bene, ti compri una tromba, prendi un metodo, ci stai 2 o 3 anni sopra e alla fine avrai imparato a suonare la tromba. Il tuo desiderio è compiuto. Ma che Dio intervenga in questo desiderio non è il caso, basta un po' di applicazione. Quando l'angelo risponde a Maria, nulla è impossibile a Dio, è ovviamente riguardo all'impossibile, no? Il fatto è che non chiediamo l'impossibile. Cioè non creiamo in noi, non manifestiamo in noi quella povertà, quel bisogno, quel desiderio dell'infinito che ci portiamo dentro. Continuiamo a chiedere cose finite che il mondo potrà darci, potrebbe anche darci benissimo, o se ci impegnassimo un po' di più riusciremmo ad averle. Quindi il vero desiderio riguarda la sfera dell'impossibile, quelle cose che io non so fare e che l'altro mi dà. E qual è quella cosa impossibile che non, noi non possiamo darci? L'abbiamo detto prima, è l'amore. È l'amore, perché è impossibile darci l'amore. Per quanto ci impegniamo, per quanti metodi possiamo comprare e studiare, non arriveremo mai a ricevere l'amore come saper suonare la tromba. Perché ricevere l'amore è impossibile. Darci l'amore è impossibile, possiamo soltanto riceverlo. E questo è un desiderio impossibile, che solo Dio può colmare. E in fondo è questo il Vangelo. Credere all'amore. Credere che Dio può raggiungermi col suo amore. E allora Gesù è venuto proprio per creare in noi la possibilità di ricevere questo. Questa benedetta mano paralizzata è proprio questo. La mano paralizzata, la mano chiusa, che poi non è paralizzata, sarebbe rinsecchita, il termine greco. Questa mano rinsecchita è proprio la mano non aperta per ricevere il dono. È venuta a guarirci questa mano. Poi vedremo che in realtà è venuto a cambiarci il cuore, perché tutto parte dal cuore. Quindi il miracolo che Gesù compie in ciascuno di noi, se lo accettiamo, e aprirci la mano per accogliere il dono, perché lui vuole farci il dono, ma se questa mano non sa accoglierlo, allora è inutile. La funzione della mano è quella di aprire e accogliere, perché se la mano non è fatta per aprire e accogliere, sarà soltanto una mano chiusa che prende. Sono due le cose. O apre e accoglie, o chiude e cattura. E chi è che ha l'arto soltanto atto a prendere e a catturare la bestia. Allora, ciò che ci fa differenza, ciò che ci differenzia dalle bestie è questa capacità di aprire e accogliere, aprire e accogliere. Anzitutto, puoi donare, ma non puoi donare se non hai accolto. E questo che la grande guarigione che Cristo compie dentro di noi è questa. Accogliere. Renderci capaci di aprire la mano e accogliere. Non so se l'ho detto qua, ma lo ripeto. Noi prendiamo tutto. Tutto ciò che noi abbiamo lo prendiamo. Lo prendiamo da ogni parte. Tutto lo prendiamo, tutto. Nessuno veniamo al mondo ricevendo tutto. Ma ci sono due modi di prendere. C'è un prendere che è un ricevere e c'è un prendere che è catturare. Cioè c'è un prendere nell'amore, quindi ricevi, accogli, e poi c'è un prendere invece che catturare, che rubare. Ecco, Gesù è venuto a guarirci perché fossimo in grado di cogliere tutto come dono, con la mano aperta. Ovviamente uno che accoglie come dono vede dietro il dono il donatore. Questo è l'amore, perché ti spinge al ringraziamento. Uno che cattura, che ruba, che prende soltanto per sé e non riconosce ovviamente il donatore, questo è un rubare. Tutti prendiamo, ma solo l'amore riceve. Sono cose, penso, molto interessanti, perché un po' complicate forse, da talora, però io ve le butto lì, poi domani mattina che siete lucidi, ripensateci a queste cose. Ma entriamo proprio nel vivo della scena. Questa è un'introduzione, era un'introduzione necessaria in qualche modo, perché ci giochiamo tutto a questo livello. Beh, innanzitutto il luogo importante dove si svolge questa scena, la sinagoga. Abbiamo già visto Gesù nella sinagoga, gli altri miracoli che ha fatto. E qui abbiamo questo uomo. In un altro episodio, sempre precedente, capitolo 3, abbiamo Gesù che libera un indemoniato. Abbiamo visto anche la porta simbolica. Dico. In questa sinagoga, cosa avviene nella sinagoga? Cos'è la sinagoga per l'ebreo? Era il luogo dove si vive della legge. Ma vivere la legge è ancora una vita morta. Allora questo uomo, in fondo, la mano inaridita dell'uomo, è l'uomo della legge. Vedete che Marco ci fa fare già un passaggio. L'uomo della mano inaridita è l'uomo che vive della legge. E la legge ti dice cosa fare e cosa non fare. E se tu riuscissi a farlo, avresti la vita, ma visto che non riesci a farlo, sarai maledetto. Quindi questo è un uomo morto. Cioè, avrebbe a portata di mano la salvezza, riuscisse a compiere la legge, ma visto che il nostro cuore, cioè il cuore dell'uomo, non riesce a compierlo, è morto. Ecco questa mano inaridita in qualche modo. E ci sono lì dei personaggi, versetto 2. E stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo.
E Gesù cosa dice?
Alzati, vieni qui in mezzo. Tenete conto che Gesù se le va a cercare, ovviamente, perché questo uomo chissà quanti anni aveva la mano paralizzata, ma proprio di sabato doveva guarirla, cioè anche lì aspetta lunedì, no? E no, lui fa le cose di sabato. Il versetto precedente: è sabato e vai a fare una passeggiata in mezzo ai campi e strappi le spighe, vai un po' prima o un po' dopo, no, proprio di sabato. Non è che Gesù entra in sfida così, non è un provocatore Gesù, ha un senso simbolico ovviamente, abbiamo visto la scorsa volta quello. Cioè il sabato è il giorno della pienezza, il giorno di Dio, il giorno della vittoria, il giorno della pienezza dell'uomo, cioè facendo quelle cose di sabato vuol dire che finalmente Gesù ha portato l'uomo alla pienezza, gli ha fatto vivere il sabato è il giorno di Dio, cioè non poteva che fare di sabato, no? Perché diventa un giorno quasi sacramentale, nel senso che si manifesta Dio in quella giornata, in quel senso. E cosa dice Gesù a questo uomo? Alzati. Ma non è alzati, purtroppo forse si doveva tradurlo così, ma è svegliati, svegliati. Svegliati vuol dire risorgi, è il verbo della resurrezione. Perché? Ma perché questo uomo è risorto. Questo uomo è risorto perché? Perché ha aperto la mano, cioè è divenuto capace di ricevere il dono. Mentre prima ha vissuto con la legge, e la legge era tutto un fare e non fare, ed era un morto, cioè la legge ti dice cosa devi fare per Dio, no? Questo uomo era morto perché ha passato la vita secondo la religione del fare e non fare, cioè operare per Dio, obbedire a Dio, pregare Dio, dire rosari per Dio attraverso la Madonna, perché rosari è una cosa. Ma Gesù ha detto no. Perché? Perché abbiamo detto che l'amore si riceve, non si conquista, non si acquista, non si raggiunge con per quante cose tu possa fare, per quanta legge tu riesca a osservare, se riuscissi a osservare, non basta nulla. Bisogna ricevere tutto. Vedete cosa, dove sta la resurrezione? La resurrezione è proprio questa possibilità di ricevere l'amore, di farsi inabitare. È lì che siamo risorti. Guarda che questo, io penso che questo passo sia fondamentale. Qua ci giochiamo tutto il Vangelo. E tutto quello che abbiamo detto nel capitolo 1, capitolo 2. Però Marco in qualche modo ci fa tornare sempre sulle stesse cose per dire guarda che importante questo, che importante. Finché stai nella religione del dovere, del dettame della legge, nel pensare di scalare il cielo, tu sei un morto, perché la vita non risiede lì, la vita risiede nel ricevere l'amore, abbiamo detto, adesso io ti abilito a questo. Infatti cosa fa? Va in mezzo. L'essere messo in mezzo, che senso ha? Ovviamente uno che va in mezzo alla sinagoga cosa vuol dire? Vuol dire che tutti lo vedono. Ma perché Gesù lo mette nel mezzo? Per dire agli astanti, a quelli che stanno intorno, questo uomo vi fa da specchio perché siete tutti così, siete tutti nella stessa condizione, per questo che lo fa mettere nel mezzo. È un richiamo è un richiamo. Siete tutti morti, siete, se ragionate in maniera ancora religiosa. L'amore non si conquista, ma si riceve. Fatevi guarire anche voi. Fatevi guarire. Ma questo mettiti nel mezzo può avere anche un altro significato. Quando uno ha un male, quando uno ha una ferita, quando uno ha un peccato, quando uno ha... Ognuno ha la sua mano di vita, nel senso che ognuno è offeso da qualche parte, o interiormente o esteriormente. Quando uno è offeso, cosa fa quando uno è segnato dal male? Tende a nasconderlo. Cioè, tendiamo a manifestarci agli altri come belli, guariti, a posto, no? Poi viviamo il nostro male di nascosto. Chi è che mette in piazza, chi è che mette al centro della sinagoga, cioè al centro della piazza, il proprio male? Gesù dice, mettiti nel mezzo. E penso che sia bellissima questa idea. Gesù dice, mettilo pure nel mezzo il tuo male, il tuo deficit. Mettilo nel mezzo, cioè le tue debolezze, le tue fragilità diventano il luogo fondamentale di comunione con Dio e fra di noi, perché noi possiamo accoglierci soltanto in virtù delle nostre debolezze. Cioè, se la debolezza diventa il luogo per attirare su di noi l'azione di Dio, infatti Dio interviene in questa debolezza, perché non deve diventare il luogo che attira le nostre relazioni? Ma se ci pensate un attimo, noi possiamo vivere tra di noi soltanto perché ci accogliamo nelle nostre debolezze. Una comunità, una società, una comunità civile, una comunità parrocchiale, una comunità religiosa, la chiesa, cioè il luogo dove potersi accogliere nelle proprie debolezze, perché non c'è altro modo. Perché se ci accogliessimo nelle nostre violenze, nella nostra forza, ci autodistruggeremmo, come stiamo facendo. Non è la forza che ci fa accogliere, la forza ci divide, perché uno predomina sull'altro. E la debolezza è l'unico modo perché ci aiutiamo, perché siamo tutti guaritori feriti, perché siamo tutti nella stessa barca. Allora forse la debolezza è una forza più grande di ogni forza. Perché? Ma perché Dio è questo. Dio è il più debole di tutti. Dio si è fatto debolezza infinita in una grotta e su una croce. Ma proprio grazie a questa debolezza è venuto in soccorso a tutte le nostre debolezze. Avesse esercitato la sua forza e potenza, poveri noi. Quando uno ama, è sempre molto debole. È esperienza di tutti, in fondo, che quando uno ama, sperimenta la vulnerabilità. Ma è normale. Non puoi amare da forte, da violento. E dice loro, perché abbiamo detto che lo guardavano se guariva in giorno di sabato. Quindi prima finire l'uomo in mezzo, e poi anche questo è bellissimo, l'uomo al centro. Cioè gli altri hanno messo la legge al centro. Vedete, c'è un gruppo di persone che sta mettendo la legge al centro. Ma se metti la legge divina, per carità, perché era la legge di Dio che diceva, pieno Deuteronomio, Esodo, Levitico, dice non puoi fare le azioni di sabato, non puoi guarire di sabato, c'è scritto nella Bibbia, cioè è Dio che dice questo, la legge di Dio. Ma cosa è più importante, la legge di Dio o l'uomo? Sempre l'uomo, sempre l'uomo. E allora abbiamo i farisei che mettono al centro la legge e sono disposti a far morire l'uomo. Infatti Gesù dice: è lecito fare del bene o fare del male, salvare o ucciderla. Vedete? La legge è per fare del male, la legge è per uccidere. Ma allora che cos'è? Mentre Gesù mette in mezzo l'uomo, al centro va sempre l'uomo. Una legge è buona o cattiva nella misura in cui è positiva o negativa per l'uomo. Cioè, abbiamo già detto queste cose, ma le ripetiamo. È l'uomo il criterio della bontà di una legge. È l'uomo. E per il bene dell'uomo è una legge buona. E per il male dell'uomo è una legge cattiva. Mentre noi capovolgiamo le cose. Diciamo che la legge è il criterio della colpevolezza o meno dell'uomo. Se l'uomo riesce a osservarla, è un uomo buono. Se non riesce a osservarla, è un uomo cattivo. Abbiamo capovolto un po' le cose. Voi capite che Gesù dice a questi: ma è lecito fare del bene o fare del male? È una domanda retorica. Certo che non va bene fare del male, tutti lo sapevano, no? Anche i farisei lo sapevano. Quindi non è mai lecito fare il male. E perché Gesù fa questa domanda retorica? Gesù vuole portare gli astanti a domandarsi in che cosa consiste fare il bene o fare il male. Capite? Fare il bene e fare il male non è delle cose. Non sta nelle cose il bene o il male. Sta nel cuore dell'uomo. È il cuore. Cioè Gesù vuole sempre portare tutto all'origine, all'uomo. E come noi usiamo le cose. Questo registratore di per sé è bene o male? Questo registratore non è buono né cattivo, cioè le cose non hanno una portata morale. Tutte le cose, anche la bomba atomica. La bomba no, ma l'energia nucleare, ecco, diciamo così, non è buona o cattiva in sé. Questo registratore non è buono o cattivo, è buono perché registra, ma se te lo tiro in testa non è più buono, è cattivo. Cioè è sempre il cuore a rendere buona o cattiva una cosa. È lì che Gesù vuole portare i suoi interlocutori. Quindi è il fare che è bene e male, non le cose. E il fare dipende sempre dal cuore, perché tutto il fare dipende dal cuore. Il cuore nella Bibbia è sempre sede dei sentimenti, in qualche modo, no? Quindi, ancora una volta, il problema del bene e del male e nel mio cuore. Un cuore chiuso o un cuore aperto? Vedete il problema dove sta? Il problema sta nel cuore, simboleggiato in questo episodio dalla mano aperta o mano chiusa. Chi è che ha la mano chiusa in questo episodio, in realtà? Sono i farisei che hanno il cuore di pietra, il cuore chiuso. C'è un bellissimo passo di, lo troveremo al capitolo 7 di Matteo, di Marco, scusate, che dice: e dal cuore che vengono tutte le cose cattive. I farisei dicono: bisogna purificare questo, non bisogna far entrare questo, bisogna purificare questo, bisogna lavarsi. No, Gesù dice: non sono le cose dall'esterno che sono cattive che entrano nel cuore, il cuore che rende le cose cattive o buone, è nel cuore che bisogna lavorare, è nel cuore. Allora il problema è vedere com'è il nostro cuore. Quindi che ci sia un'azione, e che tipo di azione questa sia, se sia per la vita o per la morte, dipende sempre dal cuore. Vi ricordate, c'era un profeta che diceva: verrà il momento in cui cambierò il vostro cuore di pietra e lo trasformerò in cuore di carne. Finalmente questo qualcuno è giunto, è Cristo, è il Messia, è Gesù, che è venuto a cambiare il cuore. E gli altri, Gesù ha fatto questa domanda retorica, e gli altri, e guarda la fine di 4b, ma essi tacevano. E perché tacevano? Chi è che tace? Chi è muto? E chi non ascolta? Cioè, cos'è che fa parlare l'uomo? È l'ascolto. Questi, non avendo ascoltato la parola di vera, questo uomo qui, ma anche l'indemoniato, cioè i guariti, i sanati, i salvati dal Vangelo, sono tutte gente che guariscono perché? Perché ascoltano la parola. E Gesù disse: alzati. Gesù dice: esci da costui. Gesù dice: vai, da ordini, cioè parla. Quindi l'altro, ascoltando, guarisce. Questi tacciono perché sono impenetrabili alla parola. E la parola, ancora una volta, la parola di Dio, è la parola, il Vangelo, che se accolto, se ascoltato, partorisce in noi la vita, ci feconda alla vita, e possiamo partorire la vita, cioè fare. Vedete, cos'è che cambia il cuore? L'ascolto. Cioè la parola entra dall'orecchio, ci feconda, fecondando cambia il cuore, e le nostre azioni saranno per la vita. È ciò che è avvenuto a Maria Santissima, perché lei ha partorito dall'orecchio, no? Dice Sant'Efrem in Siria. Quindi è proprio questo amore, questa parola che entra dentro di noi, che si accolta, lavora dentro di noi. E la parola, che cos'è la parola in ultima analisi? Questa benedetta parola che cos'è? Non è altro che tutto quello che noi troviamo nella Scrittura, cioè che Dio mi ama, che io sono il prediletto, che io sono l'amato da Dio, e basta, solo questa è la parola, che se entra in me mi trasforma. Finalmente mi sento amato, non devo più difendermi, non devo più schiacciare gli altri, mi cambia il cuore, dal cuore di pietra al cuore di carne, e tutto quello che faccio sarà frutto di questo cuore cambiato. E guardandoli intorno con ira, la traduzione dice con indignazione, ma poi mettiamo proprio ira, ma più che ira, una rabbia incredibile. E poi non solo con ira, ma con tristezza. Sembrano due atteggiamenti diversi, contraddittori. Già il fatto che Gesù si arrabbi, guardi con ira, non è molto simpatico. Perché? Bello anche questo, guardandoli tutti intorno, in greco c'è una parola che è questa, periscopene, da cui periscopio, cioè lancia uno sguardo a 360 gradi, fantastico, lancia uno sguardo a 360 gradi, pensate, Gesù è nel centro della sinagoga perché è in mezzo a questo uomo e si guarda tutti intorno. Ovviamente avrà fatto anche un giro e deve averlo fatto. E perché questi due sentimenti contrastanti? L'ira, la rabbia forte e la tristezza. Guarda con ira il male e con tristezza quelli che fanno il male. Gesù, cioè Dio, si arrabbia col male e prova tristezza, ma è una tristezza piena di amore, la tristezza di Dio in fondo, no? E l'ahimè, tradotto purtroppo con guai, no? E l'ahimè di Gesù, ahimè, come per dire, è un pianto. Quindi guarda piangendo chi sta facendo il male, questi farisei che vogliono la morte di quello. Ma guarda con ira, con rabbia, il male. Perché Dio differenzia sempre il male da chi lo compie. Mentre noi prendiamo due con uno, facciamo un bel prezzo, noi piuttosto guardiamo con tristezza, quasi con commiserazione il male, e ci incavoliamo come bestie verso chi l'ha fatto. Proprio il contrario di Gesù. Riuscissimo ad avere questo sguardo di Dio sulle persone, forse andrebbe un po' meglio. Cioè Dio si arrabbia, ma è proprio il Dio, è il bene che fronteggia il male in qualche modo, che contrasta il male, si arrabbia, lo distrugge in questo modo. Ma il male, non chi lo compie. Quindi qui c'è l'ira per il male, tristezza per coloro che hanno il cuore duro perché non si lasciano inabitare, non si lasciano raggiungere. E dice all'uomo: tendi la mano, tendi la mano. La parola, no? E disse all'uomo: tendi la mano. Ed è curioso come tutti gli ordini che ha dato Gesù sono ordini impossibili. Sono ordini impossibili. Allo zoppo dice cammina. A chi ha la mano secca stendila. Al morto dirà risorgi. Tutto impossibile. Ma il discorso di prima. E di questo impossibile di cui abbiamo bisogno, cioè abbiamo bisogno di un Dio che ci ordini ciò che c'è impossibile, perché la sua parola ha questo potere di renderci possibile ciò che è impossibile. E questa è la potenza di Dio, e questa è la potenza della parola, ma il fatto è che non crediamo alla parola e che non ci crediamo. E la mano fu ristabilita, non fu guarita, fu ristabilita. Ristabilita cosa vuol dire? Che è diventata come prima. Com'era, anzi, come prima non è tanto come prima, come in principio. E cosa vuol dire in principio? Come Dio l'ha pensata dall'eternità. Abbiamo detto che la mano è un simbolo. Cioè questo uomo è tornato ad essere ciò che Dio come Dio l'aveva pensato dall'eternità, cioè fatto per l'accogliere, per la relazione, per essere apertura totale, infinito, al dono infinito. Poi è entrato il peccato. Il peccato che cosa? Il peccato, abbiamo detto, che questa incapacità è la chiusura al dono, è chiusura a ricevere l'impossibile. Questo è il peccato. Allora questa mano ristabilita, questo uomo, questa donna che torna all'origine, proprio come Dio l'ha sempre immaginata, pensata. Apertura totale al dono. E usciti, i farisei con gli erodiani tenevano consiglio contro di lui per farlo morire. E beh, noi sappiamo che Gesù morirà proprio per questa unione tra erodiani. Erodiani sono praticamente il potere politico, il potere, diciamo, mondano, e farisei il potere religioso. C'è poco da fare. In questo brano ci viene detto che chi si fa raggiungere dall'amore, chi è aperto, chi manifesta il desiderio, chi manifesta questa povertà, chi accoglie la parola, cioè questa parola di amore, chi fa esperienza di sentirsi amato, raggiunto, ebbene, questo è guarito. Chi non si lascia raggiungere, tace e tacerà, e chi tace non potrà altro che partorire pensieri di morte. Uscirono e tennero consiglio per farlo morire. C'è poco da fare. Chi è chiuso la parola terrà consiglio, cioè le sue relazioni, vedete, le relazioni, era impensabile che i erodiani e i farisei si mettessero insieme. Ma questo è quasi come per dire: se non ascolti la parola, se non ti fai raggiungere dall'amore, le tue relazioni saranno sempre foriere di morte, come questi tipi qua. Non c'è altra soluzione. Cioè, se non ti... Ma questo vale anche nella nostra vita, nella nostra vita. Se non ci lasciamo raggiungere dalla parola, se non ci facciamo abitacoli, in qualche modo ricettacoli della parola di vita, le nostre relazioni saranno sempre per la morte. Ci uniremo sempre per far morire qualcuno. Ma certo, perché abbiamo il cuore di pietra, e il cuore di pietra vedrà soltanto nemici, dovrà sempre difendersi. Allora, veramente, quello che si diceva prima, l'uomo guarisce attraverso l'orecchio, perché tutto è nato attraverso una parola menzognera, Genesi 3. E allora, noi siamo malati a livello dell'orecchio, siamo malati a livello dell'orecchio. Cioè, una parola maligna entrò in noi, ci fece percepire un Dio cattivo da cui stare lontani, quindi non si fa altro che partorire uomini dediti alla violenza. Eva, che si è lasciata raggiungere dal pensiero, no, da questa idea cattiva su Dio, l'ha accolta in sé, ha partorito Caino, Caino uccide Abele e via così. Maria accoglie la parola giusta, la parola dell'amore, l'ascolta, la serba, questa diventa carne in lei, lei partorirà il Verbo, cioè il principio della vita, che ama i fratelli. Non che uccide i fratelli, che muore perché i fratelli si salvi. E questo è il ciclo della vita, il ciclo dell'amore in fondo. Va bene, questo è l'episodio di questa sera. Vedete come in pochi versetti, sei versetti, cose da dire ce ne sono.